02 in diretta su Zai Time, giovedì 25 gennaio 2024. Il buon pomeriggio vi arriva come ogni giorno da Riccardo Cotomaccio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 su Zainet Radio Jeans, Radio Zainet e Autoblock Radio. Alla mia sinistra c'è il signor Flo in cabina di regia, alla mia destra la ritrovo dopo un giorno di assenza, dolorosissimo giorno di assenza, torna da Napoli Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a Flo e buon pomeriggio ovviamente a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Martedì mi trovavo a Napoli, è vero, per la giusta frequenza, liceo scientifico Galileo Galilei, dove stiamo portando avanti il laboratorio radiofonico. Invece ieri a Roma, al Pacinotti Archimede, posso dire che ci ho messo di più ad arrivare lì che arrivare a Napoli con il treno.
Beh, ci sta, sì, ci sta effettivamente. Questo è il grande dolore di noi romani, che dobbiamo fare. Ormai Roma-Napoli in treno è un'ora e...
Un'ora e dieci, un'ora e otto minuti, quindi più o meno diciamo la distanza è quella. Poi ovviamente dalla stazione arrivare al liceo scientifico sono altri 30 minuti di macchina all'incirca, però sicuramente è ben collegata come città e tra l'altro ogni ora ci sono tantissimi treni, quindi ovviamente questo rende più facile anche il nostro lavoro.
Ecco, lì i treni arrivano in orario, questo possiamo dircelo, a prescindere da dittature, questa è la cosa più bella, ce la prendiamo, insomma, la democrazia che funziona, la Repubblica che va, fortunatamente.
Sì, parliamo di alta velocità, sì, poi perché c'è la questione treni regionali, perché anche quelli portano a Napoli, lì ovviamente la questione si va un po' di più a complicare, mettiamola così.
Napoli non sola ma. Cosa è successo a Napoli, Francesca? Un resumé.
Allora, stiamo portando avanti il progetto della giusta frequenza, laboratorio di radiofonia, 30 scuole coinvolte, fra queste anche il liceo scientifico Galileo Galilei. Secondo incontro in presenza in classe, martedì è stata la volta della visione di materiale multimediale, quindi video, film, dedicati appunto al tema della mafia, al contrasto della mafia. Ci siamo dedicati, abbiamo fatto un viaggio un po' sulle criminalità organizzate in Italia. Spesso si tende a pensare alla mafia come un fenomeno solo siciliano o la camorra un fenomeno solo campano, in particolare dell'area tra Napoli e Caserta. Invece non è così. Ho mostrato infatti agli studenti anche dei servizi, tra cui uno realizzato da Pier Vincenzi, il giornalista, sulla mafia a Roma, quindi anche sulle infiltrazioni che ci sono state sul litorale romano, a Torvaianica e Ostia, dell'Andrangheta, della Camorra e della mafia di Cosa Nostra, quindi per far vedere che purtroppo è un fenomeno che tocca tutti da vicino e tutte le zone italiane.
Eh sì, sì, non dobbiamo dare per scontato che in realtà appartenga solo al meridione o solo da alcune regioni, purtroppo è una rete che a livello nazionale, quasi come uno stato parallelo, purtroppo affligge la nostra economia, il nostro mondo del lavoro, e questo bisogna sottolinearlo. Sono molto fiero, grazie alla giusta frequenza, di dare voce anche agli studenti in modo tale da avvicinarsi, anche a capire, a denunciare quello che accade ancora oggi nel nostro paese, non soltanto il passato ma anche il presente, ahimè profondamente triste sotto molti aspetti, ma non è triste di certo il modo in cui noi cerchiamo di combattere a modo nostro, tramite la radio, tutto questo male assoluto che purtroppo è italiano, anche questo va detto, e che qui trova terreno fertile. Ma noi su Zaytime ci occupiamo anche di attualità, ci occupiamo anche di temi del giorno, e quindi a questo punto io andrei, catapultandoci sulla cronaca, a dare proprio i nostri temi del giorno.
andiamo a dare uno sguardo ovviamente alla politica interna e segnaliamo uno scontro che è avvenuto fra il premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein, leader del centrosinistra, segretaria del Partito Democratico, sul tema della sanità. Meloni scarica le responsabilità. Questa è la dichiarazione di Elly Schlein. La segretaria chiede alla premier più soldi per la sanità, dove mancano 30.000 medici e 70.000 infermieri. Signora Presidente, mi spieghi una cosa. Lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri? Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella replica dopo la risposta della premier Meloni all'interrogazione dei democratici sulla sanità al Premier Time, in cui è stato chiesto un piano straordinario di assunzioni nella sanità. Il tetto alle assunzioni, poi aggiunto, è stato introdotto nel 2009. Al governo c'era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei. Come ricorda la collega Schlein, il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009, ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non l'avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in 10 anni al governo. Grazie per fidarvi di noi, del nostro governo. Così la premier Giorgia Meloni alla Camera, rispondendo alla domanda della leader del Partito Democratico sulle liste d'attesa nella sanità.
Rapina in banca a Roma, in via Donato Menichella. Poco dopo le 8.30, due ladri armati di pistola sono entrati nell'istituto di credito, non ancora aperto al pubblico, ma dove erano già presenti i dipendenti. Attimi di paura all'interno della filiale. Uno dei dipendenti è riuscito a far scattare l'allarme sul posto. Sono giunte volanti del commissariato di Fidene e di San Basilio. I due ladri sono stati fermati, uno all'interno della banca, l'altro all'esterno. La polizia non avrebbe recuperato due pistole. Una è stata trovata all'interno della banca buttata in un cestino. Non si segnalano feriti. I due ladri sono stati portati in commissariato. Break, il primo musicale per noi, My Chemical Romance, I'm Not Okay, poi al rientro il primo collegamento del nostro pomeriggio insieme qui su Zay Time. We'll be right back.
Questa è ZyTime.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore, arrivare ad alzare le mani mi piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un cazzo.
Inuyasha Mahmood in diretta su ZyTime alle 15:17. L'abbiamo detto, il primo collegamento. Diamo il buon pomeriggio a Davide Pellegrini. Con lui parliamo del progetto Chiamami Mario. Davide, benvenuto.
Salve, salve, buongiorno, grazie di avermi invitato.
Buongiorno
a voi.
Buongiorno anche a lei, Davide Pellegrini. Parliamo appunto di questa realtà sempre più digital. L'informazione e l'educazione passano anche per i social e per i giochi, è la rivoluzione digitale e non possiamo ovviamente ignorarla. Per questo nasce anche Chiamami Mario, il percorso formativo gratuito nato dal lavoro di Federica Donati e Carolina Tardito Baudin all'interno del progetto Opening Future. Ne parliamo appunto oggi con Davide Pellegrini. Intanto ovviamente benvenuto ai nostri microfoni e le chiedo come prima domanda: quando nasce il progetto e dove?
Allora, il progetto Chiamami Mario nasce su l'esigenza di una piattaforma dedicata all'educazione che si chiama Opening Future, che è una piattaforma promossa da Team Enterprise, Google Cloud e Intesa San Paolo. Si era ravvisata l'esigenza di mettere in piedi un progetto formativo dedicato agli insegnanti e agli studenti sul tema dei videogame, cioè come videogame possono diventare strumenti di insegnamento, chiaramente per i docenti, e di apprendimento per gli studenti. E da qui è nato Chiamami Mario. Io insieme a Federica Donati e Carolina Tardito Baudin abbiamo coordinato il progetto, e il progetto consiste in questo: si tratta di 16 video divisi in 8 video, per così dire, più di inquadramento culturale, di teoria del videogame, che chiaramente toccano aspetti diversi, dalle soft skill alla performance, dallo storytelling ad esempio al bullismo e via dicendo, e altri 8 video che invece sono delle esercitazioni, sempre in rapporto ai video teorici, e che servono agli insegnanti per avere degli strumenti per organizzare delle sessioni con gli studenti in classe. Quindi questo è il progetto, e nasce proprio con l'idea di valorizzare il potenziale dei videogiochi rispetto a quelli che sono i processi scolastici.
Infatti il progetto nasce proprio da questo bisogno, no? Di allineare l'insegnamento ai linguaggi che sono sempre più presenti, sono i linguaggi dei nuovi mezzi di comunicazione, fra i quali ovviamente i social, ma anche il mondo del gaming, no? Che fa parte ovviamente della vita quotidiana. A proposito del gaming, nei primi anni 2000, quando iniziarono anche a spopolare, no? I videogiochi, ricordo a volte la diffidenza, a volte addirittura la paura degli adulti nei confronti, no? Del mondo dei videogiochi, accusati addirittura, no? Di essere talvolta dannosi per i più piccoli. La digitalizzazione, secondo lei, ci ha fatto cambiare inevitabilmente idea, o gli stessi videogiochi in realtà hanno assunto una funzione e un ruolo diverso e quindi anche più formativo, più creativo?
Secondo me è esatta. Io parlo da progettista e diciamo designer di progetti educativi, ma anche da formatore, quindi in realtà posso dire che oramai il videogioco ha assunto una funzione diversa, cioè ci sono dei videogiochi che nascono effettivamente come dei veri e propri progetti educativi. Cioè, se voi pensate che uno dei videogiochi più giocati al mondo è Minecraft, che è fatto dalla Mojang, poi acquisito da Microsoft, e la stessa Microsoft ha investito moltissime economie nello sviluppo di Minecraft Education, che è uno dei videogiochi più utilizzati per l'insegnamento del coding o cose del genere. Capite da soli che nell'industria del videogame si sta aprendo proprio il filone dell'educational, e questo è molto importante, perché nel nostro caso noi dobbiamo fare anche lo sforzo insieme agli insegnanti di cominciare a vedere i videogiochi da una prospettiva diversa. Cioè, molti videogiochi che non nascono nello specifico con la finalità educativa possono però essere utilizzati in realtà come strumento educativo. Se io prendo il rompicapo Monument Valley, ad esempio, che è il gioco del personaggio che deve muoversi nelle architetture immaginarie, io posso vederlo o come uno strumento di intrattenimento o magari come uno strumento che mi aiuta nel problem solving. Quindi ogni videogioco comunque ci mette di fronte a sperimentare delle soluzioni, a prendere delle decisioni, a interagire anche con altri magari giocatori, cioè aspetti della vita relazionale, della vita intellettiva e anche comportamentale, che comunque fanno parte dell'educazione.
Il ruolo formativo dei giochi in realtà è sempre stato riconosciuto, magari in alcuni momenti da qualche politico no, però in generale è sempre stato riconosciuto. Fra le motivazioni c'è la presenza, secondo te, di un linguaggio inclusivo che aiuta anche chi ha più difficoltà magari di apprendimento?
Assolutamente, bellissima domanda e vi ringrazio di avermela posta, perché quella è veramente una frontiera importante. E noi abbiamo dedicato tra l'altro un video a questo tema, proprio al tema dell'inclusività, non solo rispetto alla culturalizzazione su quelle che sono delle differenze di genere, di provenienza, diciamo così, culturale, etnica e via dicendo, ma anche per tutte quelle persone che magari possono avere dei problemi di tipo fisico e che in realtà oggi hanno la possibilità di accedere attraverso degli strumenti, degli hardware e dei software che sono comunque progettati allo scopo, hanno la possibilità di accedere ai videogiochi. Quindi sono strumenti inclusivi, sono strumenti fondamentali per l'armonizzazione delle diversità, ma anche per permettere a categorie che magari vivono dei problemi di potersi inserire in un contesto più largo, in un contesto più efficace, se vogliamo. Quindi sì, questa è una grande frontiera e su cui dobbiamo lavorare, stiamo lavorando, ci sono tantissimi videogiochi che trattano temi del genere e quindi diciamo che il videogioco si sta spostando un po' dall'intrattenimento puro a le esigenze di altre categorie e il mondo dell'educazione li sta utilizzando per questo scopo. Quindi diciamo sono molti oggi gli insegnanti, i docenti, i formatori che usano questi strumenti, perché tra l'altro sono gli strumenti più immediati rispetto a delle generazioni che non li vivono come noi, semplicemente li hanno visti formarsi, ma li vivono come dei nativi, cioè loro nascono e crescono già avendo questo mezzo espressivo a portata e sanno utilizzarlo con una certa diciamo spregiudicatezza e velocità in modo abbastanza immediato. Quindi in realtà serve a noi allinearci ai loro modelli, chiamiamoli così, culturali e di intrattenimento, e a loro scoprire nei videogiochi quel contenuto educativo e di valore che magari fa parte poi dell'obiettivo del formatore di trasmettere.
Noi ci occupiamo da 20 anni con progetti e laboratori nelle scuole di giornalismo, ma soprattutto proprio di media literacy, con un focus quindi sui nuovi mezzi di comunicazione. Non demonizziamo ovviamente queste nuove forme digitali, ma anzi aiutiamo, proprio come voi con il vostro progetto, studenti e professori a conoscerli, avvicinarsi, saperli trattare e gestire. Mi chiedo, anche in Chiamami Mario, per ottenere questo risultato, questo feedback positivo di inclusione, utilizzate il metodo del learning by doing, quindi un approccio meno teorico ma più pratico e più coinvolgente?
Fondamentale, perché allora noi abbiamo diviso queste due aree, l'area teorica e l'area delle esercitazioni, perché chiaramente l'inquadramento, chiamiamolo così, culturale educativo dell'argomento c'è, però va da sé che la parte veramente fondamentale è la parte di esercitazione, e nelle esercitazioni quello che cerchiamo di stimolare è l'organizzazione di sessioni di lavoro e sessioni collaborative in cui sono proprio poi gli studenti e i ragazzi a pensare a un gioco, immaginare un gameplay, cercare di capire come realizzare delle o superare delle difficoltà contenute nel gioco, come toccare determinati argomenti. Cioè quello che è fondamentale oramai è far emergere la creatività dei ragazzi, degli studenti, nella ricerca di soluzioni. Noi forse abbiamo sempre parlato di formatori, sarebbe più corretto dire che noi funzioniamo più come facilitatori, cioè noi coordiniamo, per così dire, le regole, gli argini, i contorni dell'esperienza di apprendimento, ma poi l'esperienza di apprendimento la fa chi realmente realizza l'idea. Quindi sì, learning by doing è sicuramente il metodo più efficace ancora adesso e più necessario.
Attualmente in quali scuole superiori vi possono trovare?
Allora, noi attualmente siamo in una fase di recruiting, vi do magari l'indirizzo della piattaforma che è www.openinfuture.it/eventi/chiamami-Mario, è un po' lunga in realtà come URL. Stiamo facendo recruiting in moltissime scuole italiane, si stanno iscrivendo tanti studenti e docenti, e poi l'idea chiaramente è continuare a disseminare questo tipo di metodologia anche con altri contenuti. Insomma, noi speriamo, e questo è, diciamo, un appello soprattutto ai docenti, speriamo che questi metodi, questi strumenti riescano a prendere sempre più spazio nella scuola.
Ce lo auguriamo anche noi, ovviamente siamo pronti anche a riospitare e raccontare nuovamente il progetto Chiamami Mario, progetto di Opening Future, e nel frattempo ovviamente ringraziamo per essere stato ai microfoni di ZaiTime Davide Pellegrini.
Grazie a voi dell'invito e buon proseguimento, grazie.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words
while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the world.
Don't you know that talking about a revolution sounds
Le 15.33, come ogni giovedì, carissima Francesca Barbato, noi diamo la linea a signor Lovisetto da Bologna con la sua
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi ascoltiamo due brani dalla scena indie internazionale. È in uscita l'8 marzo All Quiet on the Eastern Esplanade, l'attesissimo album di ritorno dei Libertines, una uscita che sarà preceduta da un tour di concerti intimi nei club di tutto il Regno Unito. Gennaio e febbraio soprannominato The Albion Tour da parte di Pete Doherty e soci. In un'intervista su Enemy dell'anno scorso, Doherty ha parlato di come uno dei brani di questo album fosse una sorta di crononarrazione della band che guardava il funerale della regina Elisabetta mentre stava registrando l'album in Giamaica. Ebbene, questo brano è uscito questo venerdì, si intitola Shiver, disponibile già dallo scorso 19 gennaio in streaming e in piattaforma digitale. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare, i Libertines con Shiver.
Soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last dream of every dying lover, I've seen you there, with the flowers in your hair, it's not too much today, the answer's gone away, with a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride, they all queued up to see the old girl got away, as the tattered standard hits the ground, another coronation day. Arcadia, reason
era Shiver dei Libertines, tratta da All Quiet in the Eastern Esplanade, in uscita l'8 marzo 2024, un album in arrivo a marzo, anche quello di Norah Jones, si intitola Visions. Norah Jones che ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Running nei giorni scorsi. Visions è il titolo di questa collaborazione tra la musicista statunitense e il produttore e polistrumentista Leon Michels, uscirà il prossimo 8 marzo, dicevamo, Festa della Donna, a distanza di quasi 3 anni dal progetto I Dream of Christmas. Ci saranno 12 brani, molte idee venute nel cuore della notte, sarebbe proprio questo il motivo della titolazione. Norah Jones spiega nel comunicato stampa che in quel preciso momento prima di dormire, oppure quando ti svegli di soprassalto e poi ritorni a dormire, spesso mi sovvengono melodie, alcuni testi che mi passano per la testa e li registro semplicemente con un mio vocale e torno a dormire. Poi continua sempre Norah Jones nel comunicato, raccontando anche della genesi dell'album. Dal punto di vista produttivo sono stata grande fan del rapporto diretto tra me e Leon, un modo di fare che ha prodotto un disco che suona un po' garage ma anche un po' soul, perché è da lì che viene, non troppo perfezionato. Io ero pianoforte, la chitarra, Leon suonava la batteria, ci siamo messi a fare jamming. Il nuovo singolo si intitola Running, vede Norah Jones alla voce, al pianoforte, alla chitarra e al basso, e Leon Michels, come dicevamo, alla batteria, al sassofono baritono. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare, Running.
But the air
questa era Running di Norah Jones con la produzione di Leon Michel, che ha prodotto l'intero album. Abbiamo ascoltato tante volte dei brani del suo progetto strumentale El Michel's Affair, lo sentiamo con grande piacere in compagnia di una delle voci più belle di questo secolo, ovvero Norah Jones. Questo brano, Running, è il pezzo con cui concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, un arrivederci alla prossima puntata, ridando la linea ai microfoni di Zytime a Roma.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Su Zytime, dopo Indie Break di Luca Lovisetto da Bologna, rientriamo in diretta, sono le 15.45, l'ultimo blocco insieme. Ringrazio in cabina di regia anche televisiva su Twitch il signor Flo. Alla mia destra Francesca Barbado. Francesca.
Proprio io, che accento inglese, ti sei fatto ispirare dagli haha, che esatto, sembrano all'inizio di una risata, invece,
e invece
no.
Invece no, è un gruppo favoloso, diciamo degli aha è nota più che altro Take on me, però devo dire che, come spesso accade quando si scrive un grande brano, poi c'è anche una bella discografia alle spalle, questo va assolutamente ricordato. Noi invece dobbiamo procedere con la nostra scaletta, in apertura il tema del giorno, altri temi del giorno vengono affrontati invece tramite gli hashtag su X. Iniziamo.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love.
È stato il giorno più importante per quanto riguarda la maggioranza sul tema dell'autonomia differenziata. Non credo di esagerare, dice Roberto Calderoli, con questa legge supereremo la questione meridionale e la questione settentrionale che ci portiamo dietro dal 1861. Lo dice proprio lui al Corriere della Sera dopo l'approvazione della sua legge per le autonomie delle regioni, approvata martedì dal Senato. Il testo del governo è stato sottoposto a un'attività importante, sono stati quasi 90 gli emendamenti alla bozza, in buona parte venuti dalle opposizioni, e dunque io credo che il testo, con l'equilibrio che ha trovato al Senato, possa essere effettivamente una svolta grazie al Parlamento per questo momento atteso da 22 anni.
Tra le tendenze troviamo anche aborto, in quanto è bufera sulla conferenza ospitata nella sala stampa della Camera in cui i relatori hanno negato il diritto all'aborto. Evento organizzato dal Centro Studio Machiavelli e ospitato dal deputato della Lega Simone Billi, alle opposizioni non sono ovviamente sfuggite in queste ore le posizioni espresse nel saggio presentato dal centro a Montecitorio, dove si legge che l'aborto non è mai giusto e non è un diritto. Anche nei casi più tragici, nei dilemmi morali più strazianti, come quelli di stupro, non è mai giusto, hanno aggiunto gli studiosi e relatori Marco Malaguti e Maria Alessandra Varone. In particolare sono le dichiarazioni di quest'ultima che stanno facendo, ovviamente aggiungo, discutere, dichiarazioni contro cui hanno alzato le barricate sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle, ma anche, ricordiamo, Italia Viva, Più Europa e Alleanza Verdi e Sinistra, e che hanno costretto la stessa Lega a prendere le distanze.
In tendenza c'è anche Filippo Turetta, il ragazzo veneto che ha sequestrato e ucciso a novembre scorso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, di nuovo in tendenza per due motivi. Il primo rasenta l'assurdo per una teoria complottista secondo la quale Turetta non sarebbe mai esistito. A sostenere alcuni account negazionisti che dicono che non sia mai stato ripreso e che le uniche due foto che circolano in rete siano state create dall'intelligenza artificiale. Il secondo motivo non fake è relativo alla posizione del suo avvocato. Come leggiamo dal Fatto, sono state numerose le iniziative sostenute dall'Università di Padova dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che studiava proprio nell'Ateneo Veneto e a cui il 2 febbraio 2024 verrà conferita la laurea alla memoria in ingegneria biomedica. Secondo 214 persone, però, e cioè i firmatari di una petizione online, l'Accademia Euganea sarebbe colpevole di un conflitto di interesse o quantomeno di una grave contraddizione. Il legale di Turetta, accusato dell'omicidio e reo confesso, è infatti Giovanni Caruso, docente di diritto privato proprio nella prestigiosa università di cui entrambi i ragazzi erano studenti. La petizione lanciata su change.org da una dipendente del Ministero della Cultura chiede quindi che l'avvocato rinunci alla difesa o che l'università si dissoci dalla sua scelta di accettare l'incarico. Tutti hanno diritto alla difesa, compreso Turetta. Oltretutto l'università mai potrebbe dire al professor Caruso, bravissimo docente che esercita anche la libera professione, se può o meno difendere qualcuno, ha riferito la rettrice al Corriere della Sera. In difesa di Caruso si è espresso anche il consiglio direttivo dei professori di diritto penale, secondo il quale la difesa che Caruso sta esercitando legittimamente non può far dubitare della condivisione civica ed etica del contrasto alla violenza di genere che noi, come docenti di diritto penale, sviluppiamo nella didattica.
Tendenza troviamo anche Fleximan, e praticamente sta facendo parlare di sé ormai da qualche settimana questo ignoto che appunto si sta girando fra le strade del nord Italia, un po' una sorta di giustiziere però anti-autovelox. Andiamo a leggere nel dettaglio. È ancora infatti ignota l'identità di Fleximan, il giustiziere degli autovelox che negli ultimi mesi sta mettendo fuori uso, abbattendoli con un flessibile, i rilevatori di velocità del nord Italia. Sulle sue tracce ci sono 100 pattuglie dei carabinieri che stanno acquisendo informazioni utili tra immagini di telecamere e targhe delle auto per scovarlo. Negli ultimi mesi sono stati abbattuti ben 15 autovelox, così ripartiti tra regioni, 13 in Veneto, in particolare nella zona del Padovano, uno in Piemonte e uno in Lombardia. In ordine cronologico l'ultima azione risale proprio a ieri, 24 gennaio, lungo la strada provinciale 46 del Piovego a Villa del Conte, in provincia di Padova. Fleximan è tornato a colpire.
Per difendere me, attenti cattivissimi, perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva
basta.
Zvonimir, anzi Zvonimir Boban, ogni volta ho difficoltà, devo dire, si è dimesso dalla UEFA, non è più head of football e il suo addio alla vigilia al congresso fa già discutere. Boban ha annunciato: ho parlato e discusso con il mio presidente dell'UEFA riguardo a un problema nato durante l'ultimo meeting ad Amburgo. Si tratta di una proposta al congresso di febbraio prossimo per modificare lo statuto dell'UEFA e consentire allo stesso presidente di potersi candidare nuovamente dopo questo mandato che doveva essere il suo ultimo. Dopo aver manifestato la mia più grande preoccupazione e il mio totale dissenso, il presidente mi ha risposto che per lui non c'è nessun problema legale né tantomeno etico o morale che avrebbe perseguito senza alcun dubbio la propria aspirazione. Grande rispetto per Boban, grande rispetto.
Che super spallo! Nella confezione di Spalmer Mega Transformer Super Action trovi la cartolina del concorso Spalmer, tuo compagno di banco, e vinci la cazzola laser di Spalmer!
Rimaniamo in tema calcio perché c'è un altro hashtag legato ovviamente al mondo del calcio e legato alla scomparsa di Gigi Riva, che abbiamo ovviamente ricordato anche in questi giorni. Ad essere in tendenza è infatti Sacchi. Arrigo Sacchi, ricordiamolo, ex CT della Nazionale, ha ricordato commosso Gigi Riva: ho lavorato con lui per 5 anni, ha lasciato un ricordo vivissimo, c'era da parte di tutti un certo rispetto, era la presenza di un grande campione, sì, mi commuovo ancora. Un pensiero condiviso anche da un altro ex CT azzurro, Marcello Lippi, che proprio con Riva condivise la vittoria dei mondiali del 2006. I ragazzi erano affascinati da questa persona, racconta Lippi, questo personaggio che oltretutto aveva una semplicità e una umiltà incredibili. Era un punto di riferimento per tutti, per il suo passato e per come si comportava in quel periodo, e quindi continuano ovviamente ad arrivare attestati di stima e di ricordo nei confronti di Gigi Riva.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in. Let's go party.
Dopo l'annuncio delle candidature agli Oscar è partita l'onda dell'indignazione per una doppia intollerabile esclusione di Margot Robbie, alias Barbie, della categoria miglior attrice, e di Greta Gerwig da quella di miglior regista. Tanto più colmo dell'umiliazione che Ryan Gosling, cioè Ken, che invece concorre per il miglior attore non protagonista, ha detto: sono deluso, non c'è Ken senza Barbie e non c'è film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone che sono state maggiormente responsabili di questo film celebrato in tutto il mondo e che è passato alla storia, ha dichiarato l'attore.
Beh, aggiungo che effettivamente sta facendo discutere per un motivo anche molto semplice. Barbie in realtà è stato un film molto femminista, no? Ha battuto un po' gli stereotipi di genere, lo stereotipo della ragazza, della bella ragazza, della bambola, no? Come poi di fatto è Barbie. Ed è stato un film che molti si aspettavano andasse in una certa direzione e che invece poi ha lanciato anche dei messaggi in maniera diretta e indiretta. Quindi fa un po' riflettere il fatto che poi ad essere state escluse dalle candidature più importanti, quelle di peso, siano state proprio le donne, no? Che hanno contribuito o come attrice o come regista alla buona uscita di questo film, che tra l'altro è uno dei film del 2023 sicuramente tra i più apprezzati, attesi, seguiti, e che ha riscosso ovviamente un grandissimo successo. Io credo che domani, Riccardo, avremo già una domanda da fare a lui,
a Tommasone.
Esatto, perché Tommasone domani torna con la sua rubrica delle nuove uscite cinematografiche di serie TV, ma noi gli chiederemo di parlare anche di Barbie. Ecco, tutta la serietà che viene meno con
Tommasone, con Ho Fortuna in sottofondo, è la sua sigla, appena nomini Tommasone
parte.
Chiaramente sì, lo stato d'animo si ritrova in questo grande inno, in questa grande opera che incute terrore e timore, ovvero quello che fa nella vita reale Tommaso.
Ma chi incute terrore? Cioè a nessuno, probabilmente neanche a una formica, è così buono d'animo.
Non... è effettivamente un patatone lui.
Esatto,
è un patatone.
Anche troppo, cioè vabbè, tra lui e Gaia siamo circondati da due angeli custodi.
Sono d'accordissimo, guarda, è veramente un ottimo modo di definirli. Brava Francesca. Francescona. Brava, e devo quindi darti l'addio per oggi.
No, no. Ogni volta.
Per oggi.
Tirare fuori, non lo so, i corni.
No, per carità, per oggi soltanto il saluto per quanto riguarda noi qua in studio. L'appuntamento è a domani alle 15, come sempre, stavolta con Tommasone insieme a te, chiaramente, e al nostro Flo in cabina di regia. Quindi lo ringrazio, saluto anche te.
Noi salutiamo anche Chiara Di Paola, che oggi non è citato, vedo che ormai sei abituato all'abbandono.
Ormai sì.
Stai superando questo trauma, meno
sì.
male.
Pensa che mi ha anche sbroccato perché le ho chiesto di stare con me l'altro ieri, insomma, di stare assieme.
Ma abbiamo tantissime scuole che ci aspettano in tutta Italia, e quindi oggi è giusto che la nostra Chicchi Dipa sia volata in quel dell'Abruzzo.
E allora buon Abruzzo a lei, buon lavoro a noi e buon ascolto a voi. A domani, ciao.
Ciao Riccardo.